5, da 27 a 32. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua destra e se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Gesù ha finito di riempire il quinto comandamento, non uccidere, ma porta ancora qualche esempio, perché si vede che si accorgeva che nella società di allora, che nel popolo di Dio, c'era bisogno di altri aggiustamenti, di altre riforme, di altre istruzioni. E continua con il comandamento che segue immediatamente, quello che noi chiamiamo il sesto: non commettere adulterio. Avete inteso che fu detto, ripete questa introduzione, come abbiamo già visto, non commettere adulterio. E anche qui Gesù vede l'adulterio come il passo finale di un lungo cammino. Quindi è chiaro che l'intenzione del Padre è questa, che tu non ti metta nemmeno a fare il primo passo di quel cammino che porta all'adulterio. E Gesù richiama l'intenzione del Padre. Non commettere adulterio. Cos'è l'adulterio? È quell'azione che distrugge l'opera di Dio, che distrugge l'unione, così come Dio l'ha voluta, di marito e moglie. Perché Dio ha voluto quest'unione? Perché siano immagine e somiglianza di Dio, così dice la Bibbia. Vivano l'unità d'amore a somiglianza della vita di Dio, che è comunione d'amore. Gesù vuole riempire anche questo comandamento perché quello che è la rivelazione, quell'opera di Dio che è la rivelazione dell'amore di Dio, non venga rovinata. Quindi gli preme che i rapporti familiari nel regno dei cieli siano veri, perseveranti e stabili. E questo comandamento Gesù lo vede come una difesa degli sposi, la difesa dalla tentazione di trasformare un atto di amore grande in un atto di egoismo e di infedeltà gravissimo. Gravissimo perché diventa fontana di sofferenza e anche di disgregazione della società. Noi lo stiamo vedendo quotidianamente attorno a noi, quanto l'adulterio sia un fatto che disgrega tutta la società. L'adulterio era considerato, ed è tuttora considerato grave, anche dai pagani. I pagani che considerano la donna come proprietà dell'uomo. Quindi considerano l'adulterio come un furto, come un delitto, come un qualcosa che giustifica persino il cosiddetto delitto d'onore, che oggi lo chiamano femminicidio, non so. Comunque sembra giustificare questo. Anche i pagani, anche se la loro motivazione non arriva ad essere così profonda e spirituale come quella che vede Gesù, come quella che dovremmo vedere noi. Per noi, dice Gesù, per chi entra nel regno dei cieli, l'adulterio è disobbedienza a Dio che ha pensato l'unione sponsale, l'unione coniugale, come un segno che manifesta l'amore di Dio per il suo popolo. Dio è chiamato lo sposo del popolo e dice al popolo: ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Questo il profeta Osea al capitolo 2. L'adulterio falsifica il segno, non è più segno dell'amore di Dio per il suo popolo. Quindi viene distrutto anche questo riferimento all'amore di Dio per gli uomini. Quindi noi anzitutto lo vediamo, l'adulterio, in questa luce come un'ingiustizia verso Dio, prima di tutto, perché togliamo dalla vista degli uomini i segni del suo amore e della sua fedeltà. È un'ingiustizia anche al marito della donna, che lo priva di quella comunione che sta vivendo in obbedienza a Dio. È un'ingiustizia e una, si può dire, un'offesa grave anche alla donna con la quale viene commesso l'adulterio, perché viene strumentalizzata per il piacere. È un'ingiustizia verso i figli e dell'uno e dell'altra, che vengono privati della purezza d'amore dei loro genitori, che non si sentono più amati, non vengono privati dell'esempio di fedeltà, dell'esempio di comunione. Diventa un'offesa anche a tutta la parentela, che viene costretta a disorganizzare tutti i rapporti parentali, i rapporti familiari. Non commetterai adulterio. Questo è stato detto. Questo abbiamo udito, ma io vi dico, Anche qui il ma non ha il significato di all'incontrario, come dire fate pure, no? Ma io vi dico, rafforza il comando, allora io vi dico di più, molto di più. E Gesù è ancora là seduto sul monte, la sua parola è parola di Dio, ha l'autorità di Dio ancora, ha l'autorità della verità, dell'amore del Padre. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, non solo chiunque vede una donna, si vedono tutte le donne, ma se uno fissa lo sguardo col desiderio per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore, ha già rovinato il suo cuore. Gli occhi possono venir sedotti dalla bellezza o dalla gentilezza di una donna, qualche volta addirittura dalla sua sofferenza. Magari si confida le sue sofferenze e gli occhi possono venire sedotti e a loro volta seducono il cuore. In modo da desiderare le attenzioni della donna. Quindi al vedere si aggiunge il desiderio, se non c'è vigilanza, se non c'è timor di Dio, se non c'è decisione costante di voler ubbidire, di voler portare in sé l'amore del Padre. Ha già commesso adulterio prima ancora di muovere le mani. È già avviato sulla strada sulla quale è difficile fermarsi, la strada che porterà a consumare l'adulterio. Ma il peccato è già presente quando l'uomo non si domina, non domina il proprio cuore o prima ancora il proprio sguardo. Dico l'uomo perché l'esempio di Gesù riguarda l'uomo, ma ovviamente la stessa cosa per la donna. L'adulterio comincia già nel cuore, il cuore è già rovinato. Perciò Gesù sottintende, o leggiamo nelle parole di Gesù anche questo, l'invito a esercitare il cuore alla purezza. Aveva già detto beati puri di cuore, esercitare il cuore al dominio di sé, a saper dominare i propri sentimenti, affetti e istinti. Chi non domina il cuore diventerà schiavo del divisore, divisore della famiglia e distruttore della società. Perché l'adulterio non l'ha previsto Dio, è la distruzione del suo capolavoro. Perciò non c'è posto nel regno dei cieli per l'adulterio, e lo dirà anche in altre occasioni, sia Gesù che gli apostoli, che gli adulteri, insieme a tanti altri, da tante altre forme di peccato, non entrano nel regno dei cieli, non hanno posto, non si sentono a loro agio e non entrano in comunione con nessuno nel regno dei cieli. E Gesù continua, proprio per aiutarci a imparare il dominio di noi stessi, perché il non commetterai adulterio prevede o esige che sappiamo dominare noi stessi, dominare il nostro occhio, dominare le nostre mani. L'altro evangelista aggiunge anche i piedi. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, quindi attenzione ai tuoi sguardi, attenzione a te stesso, alle tue facoltà, alle tue capacità, ai tuoi movimenti interiori. Dove si posa il tuo sguardo? In che modo guardi? Se ti è motivo di scandalo, cioè di disobbedienza a Dio, di allontanarti dal suo disegno, cavalo e gettalo via da te. È drastico qui, è solo un'immagine, perché non abbiamo mai visto nessuno, neanche nessun santo, con un occhio solo per questo motivo, che se lo sia cavato lui. Questo dice che è un linguaggio figurato, però non perde la sua durezza, la sua drasticità. Cavalo, gettalo via da te. E la tua mano destra, idem, tagliala, se ti è occasione di scandalo. Ti è motivo di scandalo. La mano destra, cos'è il meglio di noi? Che la mano destra è quella che lavora di più, che serve di, almeno se uno non è ambidestro, la mano destra può diventare strumento di peccato, perché la mano va a prendere ciò che non è suo, va a toccare, ad accarezzare, ad appropriarsi. Così occhi e mani si appropriano del cuore e del corpo di un'altra persona, la ruba a Dio, al marito, ai figli, ai parenti. Quindi questi esempi che porta Gesù, queste immagini così dure, forti, dicono quanto deve essere presente il dominio di se stessi, quanto deve essere costante e deciso, deve essere imparato, perché il discepolo, il figlio di Dio, i figli del regno non si abbandonano all'impudicizia, lasciano gli occhi e le mani insoddisfatti piuttosto che perdere la vita, piuttosto che perdere e andare a finire con tutto il corpo nella Geenna. Le soddisfazioni affettive, sentimentali, sessuali, piacevoli, non sono più un dono, una grazia, quando il loro prezzo è la rinuncia alla vita eterna e al regno di Dio. Occhio e mano, le nostre capacità, i nostri desideri di sentire affetto, eccetera, o i piaceri sessuali possono essere ostacoli al regno di Dio. Ostacoli alla fede in Gesù, all'ubbidienza al Padre, ostacolo alla sua opera tra gli uomini. I disordini sessuali sono scandalo, cioè impedimento, sono ostacolo a credere, a ubbidire, a edificare il regno di Dio. Non sono giustizia piena, anzi. Quindi in questo comandamento Gesù ci vede proprio l'invito da parte del Padre a dominare ogni ogni passo che possa portare all'adulterio, che è solo l'ultimo passo. E poi Gesù aggiunge un altro insegnamento. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio. Da qualche altra parte dice che, cioè li ribattono, che è stato Mosè a dare questa concessione. E Gesù in quell'occasione ha risposto: ma Mosè perché? Perché vedeva i vostri cuori così duri, così incapaci, che ha dovuto cedere. Ma non è questa l'intenzione di Dio. Volete una giustizia piena? Volete essere davvero nel cuore del Padre? Volete conoscere davvero la sua volontà e viverla? Ecco, chi ripudia la propria moglie, chiunque, eccetto il caso di non illegittima, la espone all'adulterio. Gli uomini si sono abituati a disfare le opere di Dio e addirittura credono di far bene e chiedono a Dio stesso la giustificazione. Ma ecco, Gesù al contrario dice che l'adulterio è fonte di guai sempre maggiori. Chiunque ripudia la donna la espone, la costringe a cedere alle tentazioni a diventare adultera pure lei. La espone all'adulterio, quasi la costringe a questa scelta, perché la donna allora non aveva avvocati che la difendevano e obbligavano il marito a mantenerla, era sulla strada. Non solo, chiunque sposa una ripudiata commette adulterio, quindi mette in tentazione anche gli uomini che la incontrano, e poi senza dire che lui stesso andrà in cerca di un'altra donna se non l'ha già portata in casa e si espone a diventare anche lui adultero. Quindi ripudiare la moglie diventa il primo anello di una catena di tanti adulteri, e quindi il disordine nella famiglia e nella società è sempre più ampio. Viene proposto anche un caso particolare, eccetto il caso di unione illegittima. Qui o è Gesù o l'Evangelista che introduce questa clausola, perché nella Chiesa, dove quando Matteo scriveva il Vangelo stavano già arrivando dei pagani che si convertivano, che non erano obbedienti alla legge ebraica, venivano dal paganesimo, e nel paganesimo tutto era lecito, anche quello che non era lecito per gli ebrei. Quindi era lecito anche il matrimonio che gli ebrei chiamavano incesto, cioè tra parenti molto stretti, il nipote con la zia o la nipote con lo zio, o parentele molto molto, addirittura forse tra fratelli, eccetto il caso di unione illegittima. In questo caso la ripudia, perché questa legge era ritenuta più importante, non era ritenuto matrimonio secondo la legge. Quindi questo caso ovviamente viene, in questo caso viene non solo giustificato ma invitato al ripudio di una moglie così in quel caso la deve rimandare. Il regno dei cieli, comprendiamo da questo intervento di Gesù, da questo suo insegnamento ai discepoli, il regno dei cieli lo si deve vedere anche nella famiglia, nei rapporti coniugali e familiari. Si deve vedere che la vita è guidata, la vita dei coniugi, degli sposi, è impostata o guidata dall'amore del padre, dall'ubbidienza del figlio, dall'umiltà dello Spirito Santo. Come fa una famiglia, i membri di una famiglia, a vivere all'interno della famiglia la realtà del regno dei cieli? Allora noi comprendiamo che questo è possibile perché tutti quelli che entrano nel regno dei cieli, al di sopra di tutto e di tutti, davanti a tutti, hanno Gesù, amano Gesù più di tutti gli altri. Allora anche gli affetti familiari saranno tutti ordinati, saranno tutti in ordine. Per questo Gesù dirà, e lo sentiremo più avanti, negli anni prossimi, noi ormai qui, ma dirà: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Quindi Gesù deve stare davanti, al primo posto, nel cuore del discepolo, del figlio del regno dei cieli. Allora anche la vita in famiglia è impostata in maniera sana, serena, fedele e ordinata, perché tutto quel che si fa lo si fa come per il Signore. E anche i propri parenti, i propri fratelli o i propri genitori o il proprio marito o la propria moglie o i propri figli, li vengono amati per amore di Gesù, quasi come un compito ricevuto da Lui. C'è da aggiungere questo. Perché Gesù dice queste cose che molti possono dire: ma questo è difficilissimo? Gesù lo può dire perché Lui ha portato la croce. E tutti quelli che lo seguono ricevono da Lui la forza e la gioia di portare anche le croci che la vita familiare ci riserva. Certo che il vivere insieme diventa croce, non sempre, non in tutte le... ma qualche volta può capitare che il vivere insieme, già abbiamo visto che Gesù stesso, quando ha cominciato a vivere insieme con i suoi discepoli, ha dovuto sopportare delle limitazioni. È diventata croce per lui. Così anche il vivere insieme in famiglia porta con sé delle limitazioni o dei condizionamenti o qualcosa che diventa pesante. Per questo anche gli apostoli raccomandano: sopportatevi gli uni gli altri per amore del Signore, come Lui ha sopportato noi. Lui ha sopportato i Suoi discepoli, così impariamo a sopportarci gli uni gli altri. È proprio perché Gesù ha portato la croce che se la sente di dire parole così, perché sa che la vita di famiglia, non solo marito e moglie, ma poi anche genitori e figli, o fratelli e sorelle, fratelli tra di loro, o figli coi genitori, diventa croce. Proprio perché Gesù l'ha portata, senza lamentarsi, può dircelo. E così la vita di famiglia diventa davvero un segno, un grande segno della presenza di Dio tra gli uomini e per gli uomini. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.